Buongiorno dottore, consigli utili per tutti sulla nostra salute, sulla nostra alimentazione e non solo. A cura del dottor Michele Pizzinini su NBC Rete Regione, la radio delle Alpi e NBC TV, canale 659 del digitale terrestre. Buongiorno dottore!
E anche oggi, come sempre, diamo il buongiorno al dottor Michele Pizzinini con noi nei nostri studi. Buongiorno!
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori, come sempre.
Allora, siamo anche oggi insieme per una nuova puntata dedicata alla nostra salute, soprattutto al mondo dell'alimentazione, insomma, perché questa è la tua specialità, soprattutto,
sì,
no?
Potrei dire che ormai, dopo tanti anni, è l'argomento che conosco meglio, dai, mettiamola così.
Del resto bisogna specializzarsi,
certo,
in qualche campo, e penso che nel mondo moderno effettivamente c'è tanto da imparare, no? Anche in questo campo.
Soprattutto nel campo dell'alimentazione ci sono un sacco di novità, quindi è un mondo veramente in evoluzione, e quindi anche rimanere sempre costantemente aggiornati un po' diventata una necessità.
Assolutamente sì. Ricordo che se avete domande da fare le potete fare, ci potete chiamare direttamente allo 0461 39 11 86 oppure fare come la nostra amica Sonia, che ha mandato già un messaggio, insomma, in mattinata al 366 12 61 060, il nostro numero per SMS e WhatsApp. E quindi, dottore, iniziamo intanto con questa domanda, così rispondiamo alla nostra amica Sonia.
Sentiamo.
Poi entreremo nel vivo, insomma, oggi parleremo di metodi di conservazione degli alimenti. Lei chiedeva se consiglia l'olio di canapa per le indicazioni terapeutiche del sonno e dello stomaco. Si sente sempre più parlare poi di questi oli nuovi, diciamo, per noi almeno, no?
Allora, l'olio di canapa, intanto estratto dai semi della canapa, direi che contiene essenzialmente degli acidi grassi, grassi polinsaturi, in particolare, ecco, gli omega 3, che sappiamo sono importantissimi, ma per quanto concerne la concentrazione di questi tetraidrocannabinoli cosiddetti, vale a dire quelle sostanze che poi vengono utilizzate anche a scopo terapeutico come antidolorifico eccetera, penso che nell'olio sinceramente ce ne siano delle quantità modestissime. Credo che una persona, se volesse avere dei vantaggi utilizzando l'olio per migliorare il sonno, dovrebbe berne dei gran bicchieri ogni giorno. Quindi per ogni cosa dobbiamo cercare di estrarre quello che effettivamente può darci. Quindi l'olio di canapa non credo dia dei grandi vantaggi né in termini di sonno né in termini di grande digeribilità, perché non è molto diverso dai tanti altri oli di semi, fondamentalmente. Che la canapa venga utilizzata per altri scopi, questo è un concetto completamente diverso, però non è nell'olio, credo, che possiamo trovare questi benefici. Va bene per la cute, va bene per tanti aspetti, ma non credo per il sonno.
Ah, effettivamente magari un uso un po' più, insomma, dico cosmetico, insomma dermatologico forse.
Sì, indubbiamente, forse. Come tanti altri tipi di olio, va bene anche a livello cutaneo, cioè anche perché proprio stimolano poi così anche un miglioramento dell'elasticità della cute eccetera. Per il sonno mi sembra un po' una forzatura, dopodiché proverò
tutto
magari a verificare, ma non ho mai sentito un uso terapeutico in tal senso.
Sì, no, poi effettivamente forse ce ne vorrebbe un gran, come dicevi tu, una gran dose, forse è meglio farsi una tisana e via.
Sì.
Va bene, allora entriamo nel vivo, insomma, del nostro argomento di oggi, dottore, perché parliamo di metodi di conservazione, insomma, che sono molto cambiati negli anni, no? Con la vita moderna, con l'avvento dei frigoriferi, dei freezer, è tutto diverso, no?
È completamente cambiata la situazione. Cioè, il problema della conservazione degli alimenti è sempre stato uno dei grossi problemi, appunto, fin dall'antichità, perché quando magari, come abbiamo già detto un sacco di volte, noi avevamo un comportamento di tipo cacciatore, magari veniva cacciato il mammut, però purtroppo il mammut deperiva rapidamente, soprattutto magari in un ambiente più caldo come poteva essere in Africa. Sappiamo che soprattutto alimenti come proteici, come la carne, immediatamente rischiano di degradare, quindi di essere una complicanza proprio anche da un punto di vista così non solo digestivo ma proprio batteriologico, che potrebbero indurci delle malattie. Quindi l'uomo fin dall'antichità ha cercato ricatto di conservare il più a lungo possibile questi alimenti, approfittandone magari del freddo, ecco, che magari popolazioni del nord utilizzavano più facilmente la conservazione nella neve o nei ghiacci, le popolazioni invece più al sole avranno approfittato dell'essiccatura, l'essiccazione della carne o degli altri alimenti, cose che vengono fatte tutto sommato anche oggi in maniera chiaramente molto più professionale. Si cercava magari di conservare anche con la fumicatura, perché anche il fumo ha un'azione, diciamo, di tipo battericida. Oggi invece l'industria ha sviluppato tutta una serie di tecnologie per cercare di mantenere al meglio le caratteristiche del prodotto, non soltanto dal punto di vista del gusto, dell'aroma, dell'aspetto, della consistenza, ma soprattutto dal punto di vista batteriologico.
Sì, anche perché poi spesso e volentieri noi consumiamo cibi che arrivano anche da molto lontano, no?
Certo.
Ogni tanto, quando mi capita di vedere anche sullo scaffale del supermercato, che ne so, la carne che arriva dall'Argentina, dice, sì, mannaggia, ma ne ha fatti di chilometri, no? Quindi uno si fa due domande.
Pensate che addirittura c'è una professione, il maturatore di banane, perché quando le banane partono dalla sede della produzione, quindi partiranno magari dall'Africa o da chissà da dove, poi viaggiano su questi container per parecchi giorni, passano magari 45-50 giorni e arrivano a destinazione e poi le fanno maturare localmente, e quindi ci vuole anche l'esperto in maturazione della banana, proprio perché matura, non matura più sulla pianta, ma matura, ripeto, in prossimità del luogo di consumo.
Sarebbe appunto impossibile pensare altrimenti, no?
Incredibile.
Sì, veramente. Quindi quali sono al giorno d'oggi i principali metodi di conservazione che utilizziamo?
Ma oggi fondamentalmente la conservazione degli alimenti soprattutto per la loro azione di tipo antimicrobico si basano su aspetti fisici come la refrigerazione oppure il trattamento termico, metodi chimici, qualche volta sempre più in passato, oggi tendenzialmente sempre meno si usavano anche degli additivi, in modo da rendere fondamentalmente l'ambiente il meno possibile adatto alla vita di questi batteri, che potrebbero, abbiamo visto, essere pericolosi per la nostra salute in quanto producono tossine.
E quindi, insomma, venivano aggiunti additivi chimici naturali?
Allora, fondamentalmente degli additivi naturali noi possiamo considerare semplicemente il sale. Il sale è stato importantissimo nel corso della nostra storia, perché sappiamo appunto che il sale è un conservante, è importantissimo per tantissimi aspetti, non per la nostra salute, ma soprattutto perché il sale disidrata gli alimenti, e quindi la conservazione soprattutto delle carni, i processi di salatura, il formaggio viene così addizionato di sale proprio perché disidrata, e quindi rende un ambiente impossibile da vivere per i batteri. L'altro metodo è ad esempio l'aggiunta dello zucchero, perché in maniera simile, diciamo, tende a disidratare, e quindi quando è in eccesso rende invivibile l'ambiente per i batteri. Pensiamo alle marmellate, che devono avere una concentrazione di zuccheri che arriva al 60%, quindi anche lo zucchero è sempre stato utilizzato in passato per conservare. È stato utilizzato anche l'aceto, pensiamo a tutti i sottaceti che oltre che essere addizionati, aggiunti di sale, viene aggiunto anche l'aceto, che ha questa funzione acida che blocca l'attività degli enzimi. L'inconveniente è che tante volte con tutto questo sale eccetera, se pensiamo a una carota sotto aceto, ha una quantità di zucchero che è 200 volte superiore ad una carota naturale
fresca. Mm-hmm.
Quindi voglio dire, ovviamente ci sono degli inconvenienti, però mantiene quantomeno inalterata la caratteristica dell'alimento. L'olio veniva usato anche in passato perché l'olio impedisce il passaggio dell'ossigeno e quindi forma proprio una specie di tappo. Se pensiamo ai sottoli, ci deve essere questo strato di olio che impedisce che l'aria entri e quindi impedisce che così i batteri abbiano la possibilità di sopravvivere grazie appunto alla mancanza di ossigeno in sostanza. Quindi sono stati tutti degli additivi naturali. Oggi chiaramente ci sono delle tecnologie molto, molto più raffinate, nonostante anche queste vengano ancora tutt'oggi utilizzate.
Certo, sì, perché effettivamente tutti noi a casa abbiamo il prodotto sotto aceto, le marmellate, anche quando certo. le fai in casa, oramai insomma quelli alla fine sono i sistemi. Allora, noi ci dobbiamo fermare, però poi riprenderemo anche parlando di, come dire, una domanda che secondo me ci facciamo sempre tutti, anche se magari insomma magari qualche risposta ce la siamo già data, però insomma l'alimento congelato o surgelato alla fine, no? Quando si va anche soprattutto al banco del pesce si vede congelato, decongelato, surgelato, cercheremo certo. un po' di spiegare,
di fare un po' di chiarezza.
Ecco, sì, tutto questo tra poco qui su NBC. E noi siamo pronti a questo punto per riprendere la puntata di oggi di Buongiorno Dottore. Insieme a noi il dottor Michele Pizzinini, ci stiamo occupando di metodi di conservazione. Prima della pausa avevamo detto che avremmo ripreso parlando proprio della differenza che c'è tra un alimento congelato o un alimento surgelato.
Allora, la catena del freddo è una catena importantissima perché ci permette di distribuire in maniera capillare gli alimenti. Il freddo in realtà non uccide i batteri, ma ne rallenta drasticamente le attività. Quindi una volta scongelato i batteri possono riprendere la loro, diciamo, la loro vita e purtroppo danneggiare l'alimento. Quindi quando noi abbattiamo la temperatura, prendiamo un alimento e lo mettiamo nel frigorifero la temperatura al massimo si aggira tra i 0 e i 4 2, 3, 4 gradi, l'acqua non gela e quindi il cibo si conserva al massimo, direi, per questi una settimana, dipende da un cibo all'altro ovviamente, però certo. non più di una settimana, 10 giorni. La congelazione invece è un metodo dove praticamente l'acqua che si trova nell'alimento, in particolare dentro le cellule, si congela, però il tempo di congelamento è piuttosto lento. Allora l'alimento abbiamo portato tra i meno 18 e meno 20 e il tempo è un elemento fondamentale perché quando il tempo è troppo lungo allora si formano dei cristalli proprio, abbiamo in mente come è fatta la neve con tutte queste punte eccetera, i cristalli di ghiaccio che spezzano le membrane dell'alimento, pensiamo alle cellule della carne ad esempio, e quindi nel momento in cui noi scongeliamo la carne ecco che il contenuto delle cellule fuoriesce e quindi quell'acqua che si forma ad esempio quando scongeliamo la carne non è altro che il contenuto appunto di queste cellule dove noi possiamo trovare appunto le vitamine, potassio e quant'altro. La caratteristica invece della surgelazione è soprattutto il tempo di congelamento che è estremamente rapido ed impedisce che l'acqua cristallizzi, cioè si formano dei piccolissimi cristalli di ghiaccio che non danneggiano però la struttura cellulare. Quindi l'importante è abbattere la temperatura in tempi rapidi, si porta l'alimento a meno 30 e quindi questo permette una maggior conservazione, una miglior conservazione dell'alimento e conservato in maniera corretta l'alimento può durare anche dei mesi, da 3 a qualche alimento addirittura più mesi. Oggi questi surgelati vengono lavorati addirittura sulle navi, penso ai pesci ad esempio, facciamo spesso uso di pesce surgelato, il pesce viene pescato, immediatamente lavorato e nel giro di poche ore viene surgelato e quindi mantiene le caratteristiche proprio di freschezza che è fondamentale appunto per un alimento, anche per mantenere le caratteristiche di tipo organolettico, cioè il gusto, il sapore, il profumi eccetera, che non saranno mai come quelli di un alimento fresco, però danno indubbiamente una maggior garanzia dal punto di vista nutrizionale, cioè la surgelazione dell'alimento permette di mantenere più inalterate anche l'attività delle vitamine, che sappiamo essere anche in genere piuttosto fragili.
Certo, assolutamente, quindi insomma quando compriamo anche appunto noi magari il pesce insomma surgelato sappiamo che normalmente viene lavorato normalmente in maniera ormai corretta,
sì.
Insomma.
Sì,
quindi...
sì, viene lavorato direttamente sul posto dove viene pescato, e quindi la surgelazione direi che è forse la tecnica di conservazione dell'alimento più efficace, ecco, in termini di mantenimento delle caratteristiche nutrizionali.
E poi, ad esempio, nel nostro frigorifero vediamo che abbiamo, insomma, tanti scomparti, no? Ci sono tanti ripiani, a parte il cassetto di solito per la frutta e la verdura, che insomma è bello evidente, insomma si capisce che dobbiamo mettere quegli alimenti. Per il resto, com'è che dobbiamo organizzare il nostro frigo al meglio?
Allora, il frigorifero, ecco, come abbiamo visto, la temperatura che così mantiene nel cassetto dove noi mettiamo normalmente frutta e verdura si aggira attorno agli 8-10 gradi. Man mano che saliamo invece la temperatura tende ad abbassarsi, quindi nella parte centrale noi arriviamo a questi 5 gradi, nella parte in alto invece arriviamo ai 2 gradi. Quindi gli alimenti che devono essere conservati al meglio è sempre opportuno tenerli nella parte superiore, quindi non so, penso che cibi come la carne o il pesce andrebbero mantenuti negli scaffali più alti, nei reparti più alti del frigorifero. Negli scomparti laterali noi possiamo mantenere invece le uova, il burro, la maionese, cibi che non necessitano un abbassamento della temperatura così drastica, e man mano che scendiamo ecco che appunto nel frigorifero, nella parte bassa, metteremo appunto poi a metà i formaggi, i cibi che possono essere conservati su questi 4-5 gradi, poi in basso dove è frutta e verdura che non arrivano a una riduzione della temperatura così spinta. Per quanto riguarda il congelatore invece, sapete che il congelatore ha questi asterischi che ci dicono appunto la temperatura alla quale arriva il congelatore, e quindi quando abbiamo questi 4 oppure 3 asterischi possiamo così abbattere la temperatura fino ai meno 18 e sappiamo che quell'alimento ha una durata che rispecchia quella dell'indicazione del prodotto, quindi ogni prodotto ha una data di scadenza se ovviamente è conservato in maniera corretta.
Sì.
Quando invece viene portato abbiamo soltanto 2 asterischi, sappiamo che la temperatura in quell'ambiente si aggira attorno ai meno 12. E invece quando c'è soltanto un asterisco arriviamo appena a meno 6, allora quegli alimenti devono essere consumati nel giro di una settimana.
Ok, quindi bisogna sempre fare attenzione anche ai simboli del nostro frigo.
I simboli che ci dicono appunto le temperature ai quali riusciamo ad arrivare e quindi anche i tempi di un'eventuale scadenza, diciamo, degli alimenti.
Poi per fortuna abbiamo dei frighi sempre più intelligenti. Certo. Vedo gli ultimi modelli oramai anche col display e il wifi che a momento insomma ti dicono: guarda, c'hai la carne che devi consumare, l'hai congelata 2 mesi fa, quindi sì. Ci aiutano. Va bene, allora, a parte il freddo c'è anche il caldo normalmente che si usa per rendere i cibi più conservabili nel tempo. Mi viene in mente il latte, no? UHT,
certo.
Tra tutti, insomma, poi non lo so per quali altri cibi viene utilizzato il metodo del calore.
Si usano per tanti cibi, perché se pensiamo a tanti cibi pastorizzati come possono essere anche i succhi di frutta, ci sono vari metodi appunto di trattamento col calore. La caratteristica del calore è che uccide proprio i batteri e quindi ha una durata decisamente superiore rispetto a quello della surgelazione, perché lì vengono mantenute invece queste spore che poi ripristinano la vita dei batteri. Nel caso invece della temperatura, la pastorizzazione, ad esempio latte pastorizzato, quello che compriamo giornalmente, che è quello che ci garantisce anche una miglior qualità dal punto di vista proprio dell'alimento, dal punto di vista organolettico, la pastorizzazione consiste nell'aumentare la temperatura, che può variare da pochi secondi, dai 30 secondi fino ai 2-3 minuti, ad una temperatura dei 70-80 gradi, e quindi anche gli yogurt vengono trattati con questo sistema, e poi vengono raffreddati rapidamente, e con questo sistema vengono uccisi soltanto i batteri, mentre le spore, quelle che possono dare poi nel momento in cui l'alimento ripristina, diciamo, condizioni di viene hai aperto il latte oppure viene aperto lo yogurt, allora queste spore ripristinano la loro attività e fanno vivere di nuovo questi batteri e quindi hanno un tempo di conservazione piuttosto limitato. E invece il latte UHT si caratterizza per appunto una sterilizzazione invece molto più drastica. Il latte UHT viene messo in una macchina dove praticamente con in una quantità estremamente modesta passa su, non so, su, immaginiamo su una piastra, mm-hmm. con un quantità molto, molto limitate, viene portato ad una temperatura attorno ai 130 gradi per 2-5 secondi, quindi una, diciamo un trattamento termico shock, quasi alta temperatura per pochi secondi, e questo uccide praticamente tutti i batteri. E la sua conservazione anche a temperatura ambiente sappiamo che varia dai 3 ai 6 mesi, quindi è un trattamento che dà un'ottima garanzia dal punto di vista della durata. Lascia un pochino più perplessi invece le caratteristiche dal punto di vista nutrizionale,
certo, perché chiaramente qualcosa si perde, no? Con sì. uno shock termico così.
Esattamente, perché poi anche le proteine tendono ad essere parzialmente denaturate, tendono a modificarsi. Basti pensare che il latte pastorizzato nel frigorifero dura al massimo quei 3-4 giorni, poi sappiamo che il latte sì. appunto caglia, e se invece usiamo un latte trattato UHT a lunga conservazione può rimanere nel frigorifero senza che questo degradi, magari anche per qualche volta può capitare anche per un mese, e apparentemente il latte non va mai a male, quindi il sospetto è sempre quello di dire: ma se non se lo mangiano i batteri sì. che cosa è successo questo latte, perché l'abbiamo reso così cattivo anche per i batteri, non gli piace proprio neanche più sto latte.
Sì, no, perché ne avevamo parlato, mi ricordo, anche qualche certo. puntata fa, del fatto appunto che i batteri oramai, soprattutto anche sulle verdure, la frutta, non le intaccano
esatto.
più, no?
Non si mangiano più questi prodotti.
Allora, abbiamo ancora poco tempo e vedo che è arrivato un messaggio della nostra amica Paola di Rabbi, che dice: ma buongiorno, se si compra la carne in macelleria o al supermercato e si mette in congelatore, va bene? Se si consuma anche dopo un mese, è un'azione corretta? Per chi abita lontano dai negozi chiaramente è una comodità, no? Lei ci ascolta dalla Val di Rabbi, probabilmente non è che avrà proprio certo. la macelleria sotto casa, quindi è un buon metodo di conservazione?
Allora, come si diceva prima, la rapidità è fondamentale, quindi l'importante è trattare il più presto possibile questa carne, metterla nel congelatore. Più è rapido l'abbassamento della temperatura, tanto più si conserverà a lungo. Direi che un mese per la carne può diventare forse il limite massimo oltre il quale non è opportuno andare. E noterete che quando scongelate la carne, allora la carne lascia quell'acquetta, quel liquido sì. diciamo rosato, che noi pensiamo sia del sangue, in realtà non è altro che il contenuto del liquido, delle cellule che con, abbiamo visto, la congelazione formano questi macrocristalli che spezzano le membrane delle cellule, quindi fuori esce il liquido. In alternativa, ecco, l'abbattitore, surgelare l'alimento il più rapidamente possibile mantiene la carne, aumenta la durata della carne, quindi dipende anche dal tipo di frigorifero più o certo. meno efficiente che potrebbe avere in casa.
E quindi è sempre utile magari dare anche una data, magari scrivere una data in cui si surgela un alimento,
certo,
insomma, forse
certo.
per avere un'idea. Allora, abbiamo un ultimo minuto, ma questa domanda però mi interessava farla, perché a questo punto che cosa rischiamo se noi mangiamo un alimento che non è stato conservato bene? Perché c'è anche quello da dire, no?
Sì.
Effettivamente.
Ecco, purtroppo ci sono delle patologie, chiamiamo alimentari. Sappiamo ad esempio che se lavoriamo un alimento e non lo sterilizziamo in maniera adeguata, eccetera, soprattutto in passato c'era il problema del botulismo. Mm-hmm. E il botulino è un batterio appunto che si ferma, che si forma quando il trattamento non è stato sufficiente, diciamo non c'è stata una sterilizzazione sufficiente. E quindi questi batteri poi si riproducono e producono appunto questa tossina che è altamente pericolosa, potrebbe addirittura uccidere una persona,
certo.
quindi soprattutto nelle conserve casalinghe. Potremmo rischiare anche un'epatite virale, ad esempio. Mi ricordo ci sono stati dei casi 5-6 anni fa di un'epatite, in genere epatite A, perché sappiamo che è quella che è trasmessa alimentarmente, e ci sono stati quasi 400 casi in Italia. Non si capiva bene da dove fosse partito questo problema. Poi si è scoperto che erano dei piccoli frutti lavorati, non mi ricordo, comunque in un paese dell'est, che evidentemente qualche dipendente portatore di epatite A, lavorando a questi mirtilli, li ha trasmessi ai mirtilli, contaminati, e quindi sono stati circa 400 casi che poi, cercando di risalire, ripeto, è stato individuato poi anche il lotto e quant'altro. Potremmo rischiare la salmonellosi, sappiamo che tante volte anche le uova, quando sono uova magari sporche, eccetera, potremmo avere casi di salmonellosi. Di tifo. Salmonelle sono più in rapporto con cibi crudi, poco cotti, magari lasciati anche a temperatura ambiente l'estate, lasciamo la carne fuori del frigorifero, certo, per 3, 4, 5 ore, allora lì si sviluppano queste salmonelle che potrebbero darci appunto questa tossinfezione alimentare. Oggi un altro problema è quello che mangiamo molto pesce crudo, e sappiamo che nel pesce crudo si annida un parassita che è presente nel visceri dei pesci, l'anisakis, che per questo motivo noi, prima di mangiare il pesce crudo, dovremmo essere sicuri che il pesce è stato abbattuto, cioè deve essere mantenuto per almeno 12 ore in un congelatore a 15 gradi, a meno 15, in modo che in questo modo noi siamo sicuri che uccidiamo questo patogeno, e quindi evitiamo di avere le conseguenze di un'infezione da anisakis, sono nausea, vomito, diarrea. Sì.
Ne abbiamo sentito parlare, insomma, aumenta il consumo del sushi e aumentano anche queste cose.
Queste tossinfezioni, no? Esatto. Per questo si dice che il pesce va battuto, quindi portato a bassa temperatura rapidamente, in modo da uccidere questo.
Benissimo, speriamo anche oggi di aver dato tanti buoni consigli ai nostri amici. Ci ritroveremo anche la prossima settimana, oramai siamo un po' agli sgoccioli del nostro appuntamento. Parleremo di metodi di cottura, quindi insomma ci sposteremo più verso la cucina, vero dottore?
Sì, certo, per vedere appunto, per conservare meglio, diciamo, le caratteristiche nutrizionali degli alimenti, ci sono delle tecniche.
Grazie, allora alla prossima settimana, intanto buona giornata a tutti, ciao!
Ciao, ciao.
Buongiorno dottore, consigli utili per tutti sulla nostra salute, sulla nostra alimentazione e non solo, a cura del dottor Michele Pizzinini, su NBC Rete Regione, la radio delle Alpi, e NBC TV, canale 659 del digitale terrestre. Buongiorno dottore!